Ascoltate Biblioteca Radio perché leggere fa figo.
Siete su radiofonica.com.
E questo è il Biblioteradio, l'unico programma dove i libri non si leggono ma si vivono.
Come ogni settimana parleremo di un grande libro della letteratura.
E oggi sarà Siddhartha, il capolavoro di Herman Hesse.
Siddhartha è un cercatore. Nell'India del VI secolo avanti Cristo non è facile scoprire la verità dell'esistenza e conoscere il proprio io. Non la trova nelle sacre scritture tramandate dalla sua casta, né nei pellegrinaggi con Govinda, suo intimo amico e fratellastro, neppure davanti alla dottrina di Buddha, l'illuminato. Allora Siddhartha si butta nel mondo dei piaceri, grazie a Kamala, senza sapere che la verità scorre in un fiume capace di ascoltare.
Nell'ombra della casa, sulle rive soleggiate del fiume presso le barche, nell'ombra del bosco di Sal, all'ombra del fico, crebbe Siddhartha, il bel figlio del bramino, il giovane falco, insieme all'amico suo, Govinda, anch'egli figlio di bramino. Sulla riva del fiume, nei bagni, nelle sacre abluzioni, nei sacrifici votivi, il sole bruniva le sue spalle lucenti. Ombre attraversavano i suoi occhi neri nel boschetto di mango. Durante i giochi infantili, al canto di sua madre, durante i santi sacrifici, alle lezioni di suo padre, così dotto, durante le conversazioni dei saggi. Già da tempo Siddhartha prendeva parte alle conversazioni dei saggi. Si esercitava con Govinda nell'arte oratoria, nonché nell'esercizio delle facoltà di osservazione e nella pratica della concentrazione interiore. Già egli sapeva come si pronuncia impercettibilmente l'Om, la parola suprema. Sapeva assorbirla in se stesso pronunciandola silenziosamente nell'atto di ispirare. Sapeva emetterla silenziosamente nell'atto di espirare. Con l'anima raccolta, la fronte raggiante dello splendore che emana da uno spirito luminoso. Già egli sapeva, nella profondità del proprio essere, riconoscere l'Atman, indistruttibile, uno con la totalità del mondo.
E come sempre cercheremo di aprire delle finestre.
Lo ricordiamo ogni volta, noi non siamo i sononi dell'ultima ora, non vogliamo dirvi cosa il libro significa o meno, ma cerchiamo di farvi incuriosire.
Appunto dandovi delle nostre opinioni o qualche curiosità. E oggi abbiamo scelto questo libro perché è interessante la figura di Siddhartha.
Così combattuta nel cercare il proprio io interiore.
E ascoltiamo l'inquietudine di Siddhartha.
Così tutti amavano Siddhartha, a tutti egli dava gioia, tutti ne traevano piacere. Lo assalivano sogni e pensieri irrequieti, portati fino a lui dalla corrente del fiume, scintillati dalle stelle della notte, dardeggiati dai raggi del sole. Siddhartha aveva cominciato ad alimentare in sé la scontentezza, aveva cominciato a sentire che l'amore di suo padre e di sua madre, e anche l'amore del suo amico, Govinda, non avrebbero fatto per sempre la sua eterna felicità. Non gli avrebbero dato la quiete, non l'avrebbero saziato, non gli sarebbero bastati. Aveva cominciato a sospettare che il suo degnissimo padre e gli altri suoi maestri, cioè i saggi bramini, gli avevano già impartito il più e il meglio della loro saggezza. Avevano già versato interamente i loro vasi pieni nel suo recipiente in attesa. Ma questo recipiente non si era riempito. Lo spirito non era soddisfatto, l'anima non era tranquilla, non placato il cuore. Buona cosa le abitudini, certo, ma erano acqua, non lavavano via il peccato, non guarivano la sete dello spirito, non scioglievano gli affanni del cuore. Tutto sapevano i bramini e i loro libri sacri, tutto, e perfino qualche cosa di più. Di tutto si erano occupati, della creazione del mondo, della natura del linguaggio, dei cibi, dell'ispirare e dell'espirare. della gerarchia dei cinque sensi, dei fatti degli dèi. Cose infinite sapevano. Eppure era questo che bisognava trovare, scoprire la fonte originaria nel proprio io e impadronirsene. Tutto il resto era ricerca, era errore e deviazione. Spesso gli pareva vicino il mondo celeste, ma mai l'aveva raggiunto interamente, mai aveva spento l'ultima sete. E di tutti i saggi e dottissimi che egli conosceva, valendosi del loro insegnamento, non uno ve n'era che l'avesse raggiunto interamente, il mondo celeste, non uno che interamente l'avesse spenta, l'eterna sete.
Spieghiamo subito alcune parole che magari molti non sanno.
Per esempio, Siddhartha fa parte della casta dei Bramini, cioè quella dei sacerdoti chiamati a interpretare le sacre scritture.
Qui vediamo anche come il proponimento del protagonista sia quello di cercare la via per la verità, che non trova in effetti nei testi sacri o nei riti religiosi.
E per questo decide di vivere come un samana, cioè un asceta, peregrinare per il mondo nella povertà assoluta.
Però prima dovrà chiedere il permesso al padre.
Siddhartha entrò nella camera dove suo padre sedeva, sopra una stuoia di corteccia. S'avanzò alle sue spalle e rimase là, fermo, finché suo padre si accorse che c'era qualcuno dietro di lui. Disse il bramino:
«Sei tu, Siddhartha? Allora di quel che sei venuto per dire».
Parlò Siddhartha:
«Col tuo permesso, padre mio, sono venuto ad annunciarti che desidero abbandonare la casa domani mattina e recarmi fra gli asceti, diventare un samana. Questo è il mio desiderio. Voglia il cielo che mio padre non si opponga».
Tacque il bramino. Tacque così a lungo che nella piccola finestra le stelle si spostarono e il loro aspetto mutò, prima che venisse rotto il silenzio nella camera. Muto e immobile stava ritto il figlio, con le braccia conserte. Muto e immobile sedeva il padre sulla stuoia e le stelle passavano in cielo. Finalmente parlò il padre:
«Non si addice a un bramino pronunciare parole violente e colleriche, ma l'irritazione agita il mio cuore. Ch'io non senta questa preghiera una seconda volta dalla tua bocca».
Il bramino si alzò lentamente. Siddhartha restava in piedi, muto, con le braccia conserte.
«Che aspetti?»
chiese il padre.
«Tu lo sai».
Irritato uscì il padre dalla stanza. Irritato cercò il suo giaciglio e si coricò. Dopo un'ora, poco il sonno tardava, il bramino si alzò, passeggiò in su e in giù e uscì di casa. Guardò attraverso la piccola finestra della stanza e vide Siddhartha in piedi, con le braccia conserte. Non s'era mosso. Come un pallido bagliore emanava dal suo mantello bianco. Col cuore pieno di inquietudine, il padre ritornò al suo giaciglio. E venne di nuovo dopo un'ora, venne dopo due ore, guardò attraverso la piccola finestra e vide Siddhartha in piedi, nel chiaro di luna, al bagliore delle stelle, nelle tenebre. E ritornò ogni ora. In silenzio guardò nella camera. Vide quel ragazzo in piedi, immobile, ed il suo cuore si riempì di collera, il suo cuore si riempì di disagio, il suo cuore si riempì di incertezza, il suo cuore si riempì di compassione. Ritornò nell'ultima ora della notte, prima che il giorno spuntasse. Entrò nella stanza, vide il giovane in piedi e gli parve grande, quasi straniero.
«Siddhartha, che attendi?»
«Tu lo sai».
«Starai sempre così ad aspettare che venga giorno, mezzogiorno e sera?»
«Starò ad aspettare».
«Ti stancherai, Siddhartha».
«Mi stancherò».
«Ti addormenterai, Siddhartha».
«Non mi addormenterò».
«Morirai, Siddhartha».
«Morirò».
«E preferisci morire piuttosto che obbedire a tuo padre?»
«Siddhartha ha sempre obbedito a suo padre».
«Siddhartha farà ciò che suo padre gli dirà di fare».
Le prime luci del giorno entravano nella stanza. Il bramino vide che Siddhartha tremava leggermente sulle ginocchia. Nel volto di Siddhartha, invece, non si vedeva alcun tremito. Gli occhi guardavano lontano. Allora il padre si accorse che Siddhartha non abitava già più con lui in quella casa. Siddhartha l'aveva già abbandonato. Il padre posò la mano sulla spalla di Siddhartha.
«Andrai nella foresta e diverrai un samana. Se nella foresta troverai la beatitudine, ritorna e insegnami la beatitudine. Se troverai la delusione, ritorna. Riprenderemo insieme a sacrificare agli dèi».
Qui vediamo come Siddhartha sia un uomo di carattere.
Nei confronti del padre atto a una strenua resistenza.
Non scopriamo certo noi che la maturità sta nel distacco dalla famiglia per ricercare una vita nuova.
E il padre è come se mettesse alla prova il figlio per vedere se la sua scelta è frutto di un capriccio o meno.
Secondo noi questo è un grande romanzo, perché racconta al meglio un percorso di crescita che non si ferma nemmeno quando Siddhartha incontra Buddha.
Proprio l'illuminato, cioè colui che ha fatto proseliti in tutto il mondo e il cui culto si professa ancora oggi. Ma Siddhartha non è soddisfatto della sua dottrina.
Vuole qualcosa di più e scopriamo il perché.
Siddhartha passeggiava pensieroso attraverso il boschetto. Si imbatté così in Gotama, il sublime, e lo salutò rispettosamente. E poiché lo sguardo del Buddha era pieno di bontà e di dolcezza, il giovane si fece animo e chiese al degno uomo il permesso di parlargli. Con un cenno silenzioso, il sublime acconsentì. Parlò Siddhartha.
Ieri, o sublime, mi fu dato di ascoltare la tua mirabile dottrina. Insieme col mio amico io venni da lontano per ascoltare la dottrina. E ora il mio amico rimarrà coi tuoi uomini. Egli si rifugia in te, ma io riprendo ancora il mio pellegrinaggio.
Come ti piace?
Disse il degno uomo cortesemente.
Troppo ardite sono le mie parole, ma non vorrei lasciare il sublime senza avergli esposto schiettamente il mio pensiero. Vuole il venerabile prestarmi ascolto ancora un momento?
Con un cenno silenzioso, il sublime assentì. Così disse Siddhartha.
Una cosa, o venerabilissimo, ho ammirato soprattutto nella tua dottrina. Tutto in essa è perfettamente chiaro e dimostrato, come una perfetta catena. Mai e in nessun luogo interrotta, tu mostri il mondo. Un'eterna catena contesa di cause e di effetti. Mai ciò è stato visto con tanta chiarezza, né esposto in modo più irrefutabile. Certamente più vivo deve battere il cuore in petto a ogni bramino quando egli, guidato dalla tua dottrina, senza soluzione di continuità, limpido come un cristallo, non dipendente dal caso, non dipende dagli dèi. Se esso sia buono o cattivo, se la vita in esso sia gioia o dolore, può forse rimanere oscuro. Può anche essere che questa non sia la cosa essenziale, ma l'unità del mondo, la connessione di tutti gli avvenimenti, l'inclusione di ogni essere, grande e piccolo, nella stessa corrente, nella stessa legge delle cause ultime, del divenire e del morire, questo risplende chiaramente dalla tua sublime dottrina, o perfettissimo. Ma ora, secondo la tua stessa dottrina, in un punto è interrotta questa unità e conseguenzialità di tutte le cose. Attraverso un piccolo varco irrompe in questo mondo unitario qualcosa che prima non era e che non può essere indicato né dimostrato. E questo varco è la tua dottrina del superamento del mondo, della liberazione. Ma con questo piccolo spiraglio, con questa piccola rottura, viene di nuovo infranto e compromesso l'intero ordinamento del mondo unitario ed eterno. Voglimi perdonare se ho osato proporti questa obiezione.
Tranquillo e immobile l'aveva ascoltato Gotama. Quindi parlò, a sua volta, il perfetto. Parlò con la sua voce benigna, con la sua voce chiara e cortese.
Tu hai udito la dottrina, o figlio di Bramino, e torna a tuo onore di avervi riflettuto così profondamente. Tu vi hai trovato una frattura, un errore. Possa tu andare oltre col pensiero. Permetti solo che io ti metta in guardia, o tu che sei avido di sapere, contro la molteplicità delle opinioni e contro le contese puramente verbali. Le opinioni non contano niente, possono solo essere belle o odiose, intelligenti o stolte. Ognuno può adottarle o respingerle, ma la dottrina che ha udito da me non è mia opinione, e il suo scopo non è di spiegare il mondo agli uomini avidi di sapere. Un altro è il suo scopo, la liberazione dal dolore. Questo è ciò che Gotama insegna, null'altro.
In verità hai ragione. Tu hai trovato la liberazione dalla morte. Essa è venuta a te attraverso la tua ricchezza. Ti è venuta incontro sulla tua stessa strada, attraverso il tuo pensiero, la concentrazione, la conoscenza e la rivelazione. Non ti è venuta attraverso la dottrina. E tale è il mio pensiero sublime. Nessuno perverrà mai alla liberazione attraverso una dottrina. A nessuno, o venerabile, tu potrà mai con le parole e attraverso una dottrina comunicare ciò che avvenne in te nell'ora della tua illuminazione. Ma una cosa non contiene questa dottrina così limpida, così degna di stima. Non contiene il segreto di ciò che il sublime stesso ha vissuto, egli solo fra centinaia di migliaia. Questo è ciò di cui mi sono accorto mentre ascoltavo la dottrina. Questo è il motivo per cui continuo la mia peregrinazione. Non per cercare un'altra e migliore dottrina, poiché lo so che non ve n'è alcuna, ma per abbandonare tutte le dottrine e tutti i maestri e raggiungere da solo la mia meta o morire. Ma spesso ripenserò a questo giorno sublime e a quest'ora in cui i miei occhi videro un santo.
Se nemmeno la dottrina di Buddha riesce a fermare la sete di conoscenza di Siddhartha, lo faranno i peccati degli uomini.
Questo è stato definito un poema lirico, perché la storia di Siddhartha è la stessa di ognuno di noi.
O almeno di quelli che cercano la verità.
Abbiamo deciso di aprire questa finestra mostrandovi il dialogo tra Siddhartha e il mercante Kamaswami.
Ed è interessante il dialogo tra il nostro protagonista, che fino ad ora ha fatto una vita da asceta,
e questo uomo di commercio così legato alla vita terrena.
Siddhartha andò dal mercante Kamaswami. Gli fu indicata una bella casa, fra preziosi tappeti. Servi lo condussero in una camera, dove rimase in attesa del padrone di casa. Entrò Kamaswami, un uomo vivace e duttile, dai capelli fortemente grigi, occhi accorti e guardinghi, bocca avida. L'ospite e il padrone di casa si salutarono cortesemente.
Mi è stato detto che tu sei un bramino molto istruito, ma che cerchi un impiego presso un mercante. Sei caduto in miseria, bramino, per cercare impiego?
No, non sono caduto in miseria e non sono mai stato in miseria. Sappi che vengo dai Samana, presso i quali sono vissuto per molto tempo.
Se vieni dai Samana, come fai a non essere in miseria? Non vivono i Samana in assoluta povertà?
Povero lo sono, non possiedo niente, se è questo che intendi dire. Certamente sono povero, ma lo sono volontariamente, quindi non sono in miseria.
Ma di che vuoi vivere se non possiedi nulla?
Non ci ho mai pensato, signore. Per più di 3 anni sono vissuto nella più assoluta povertà e non ho mai pensato che potessi vivere.
Allora sei vissuto dei beni degli altri.
Probabilmente è così. Anche il mercante vive dei beni degli altri.
Ben detto. Ma egli non prende la roba degli altri per nulla. Dà in cambio la propria merce.
Così pare, difatti, che stia la cosa. Ognuno prende e ognuno dà. Così è la vita.
Ma permetti, se tu non possiedi nulla, cosa vuoi dare?
Ognuno dà quel che ha. Il guerriero dà la forza, il mercante la merce, il saggio la saggezza, il contadino riso, il pescatore pesce.
Benissimo. E che cos'è dunque che tu hai da dare? Che cosa hai preso? Che sai fare?
Io so pensare, so aspettare, so digiunare.
E questo è tutto?
Credo che sia tutto.
E a che serve? Per esempio, il digiunare, a che serve?
È un'ottima cosa, signore. Quando un uomo non ha niente da mangiare, digiunare è la più bella cosa che possa fare. Se per esempio Siddhartha non avesse imparato a digiunare, oggi stesso dovrebbe assumere qualche impiego, da te o in qualunque altro posto, perché la fame ve lo costringerebbe. Ma invece Siddhartha può aspettare tranquillo, non conosce impazienza, non conosce miseria, può lasciarsi a lungo assediare dalla fame e ridersene. A questo, signore, serve il digiuno.
Ancor più interessante è il rapporto tra Siddhartha e Kamala, una ricca donna che lo inizia alla sessualità, per lui finora sconosciuta.
Facendogli vivere appieno il mondo del peccato, quello dei vizi, dei piaceri, così lontano dal suo passato di Samana.
Essi sono simili, ma allo stesso tempo diversi. Scopriamo il perché.
Ma ogni giorno visitava la bella Kamala. Molto gli apprese la sua tenera, morbida mano. A lui, che in amore era ancora un ragazzo, e perciò inclina a precipitarsi ciecamente e insaziabilmente nel piacere come in un abisso. E le insegnò a fondo la dottrina che non si ottiene piacere senza dare piacere, e che ogni gesto, ogni carezza, ogni contatto, ogni sguardo, ogni minima posizione del corpo ha il suo segreto, la cui scoperta avvia la consapevole felicità. Egli apprese che dopo una festa d'amore gli amanti non debbono separarsi se non compresi di reciproca ammirazione, se non vinti e vincitori a un tempo, cosicché nessuno dei due insorgano sazietà e squallore e il sentimento cattivo d'aver abusato o d'aver subito un abuso. A volte percepiva nella profondità dell'anima una voce lieve, spirante, che piano lo ammoniva, piano si lamentava, così piano che egli appena se ne accorgeva. Allora si rendeva conto per un momento che viveva una strana vita, che faceva cose che erano un mero gioco, che certamente era lieto e talvolta provava gioia, ma che tuttavia la vita vera e propria gli scorreva accanto senza toccarlo. Come un giocoliere con i suoi arnesi, così gli giocava con i propri affari e con gli uomini che lo circondavano. Li osservava, si prendeva in giro di loro, ma col cuore, con la fonte dell'essere suo, egli non era presente a queste cose. E qualche volta gli rabbrividì a simili pensieri e si augurò che anche a lui fosse dato di partecipare con la passione di tutto il suo cuore a questo puerile travaglio quotidiano, di vivere realmente, di agire realmente e di godere ed esistere realmente e non solo stare lì a parte come uno spettatore.
Tu sei come me, sei diversa dalla maggior parte delle altre persone, tu sei Kamala e nient'altro. E in te c'è un silenzio, un riparo nel quale puoi rifugiarti in ogni momento e rimanervi a tuo agio. Anche a me succede così, ma poche persone posseggono questa dote, sebbene tutti potrebbero averla.
Non tutti gli uomini sono intelligenti.
No, non si tratta di questo. Kamaswami è tanto intelligente quanto lo sono io, eppure non ha alcun rifugio in se stesso. Altri lo posseggono, eppure in quanto ha ragione sono bambini. La maggior parte degli uomini, Kamala, sono come una foglia secca che si libera e si rigira nell'aria e scende ondeggiando al suolo. Ma altri, pochi, sono come stelle fisse che vanno per un loro corso preciso e non c'è vento che li tocchi. Hanno in se stessi la loro legge e il loro cammino.
Siddhartha tacque. Ed essi giocarono il gioco dell'amore, uno dei 30 o 40 giochi diversi che Kamala sapeva. Il suo corpo era flessibile come quello d'un giaguaro e come l'arco d'un cacciatore. Chi avesse appreso l'amore da lei diveniva esperto di molti piaceri, di molti segreti. A lungo ella giocò con Siddhartha, lo attirò, lo respinse, lo costrinse, lo lasciò. Godette della sua forza finché egli fu vinto e giacque esausto al suo fianco. L'etera si chinò su di lui e lo contemplò a lungo nel volto, lo fissò negli occhi cerchiati di stanchezza.
Sei il miglior amante che io abbia mai visto. Sei più forte degli altri, più flessibile, più tenace. Hai ben appreso l'arte mia, Siddhartha. Un giorno o l'altro, quando sarò più vecchia, voglio avere un figlio da te. Ma con tutto questo, amore, tu sei rimasto un Samaria. Con tutto questo tu non mi ami, non ami nessuna creatura umana, non è così?
Può ben darsi che sia così. Sono come te, anche tu non ami. Altrimenti come potresti far dell'amore un'arte? Forse le persone come noi non possono amare. Lo possono gli uomini bambini. Questo è il loro segreto.
Mi piace molto qui la definizione di uomini bambino.
Cioè coloro che dormono, che vedono la vita come una sequela di piaceri e di istinti infantili, un po' come l'invidia, per esempio.
E Siddhartha, che non era certo un uomo bambino, lo è diventato con il tempo.
Ma neanche questo gli procura felicità. Ha bisogno di una catarsi.
Di una purificazione. Ma come?
Già da lungo tempo ormai Siddhartha viveva la vita del mondo e dei piaceri, pur senza lasciarsene dominare. I suoi sensi, che egli aveva ucciso negli aridi anni della vita di Samana, si erano ridestati. Egli aveva assaporato la ricchezza, aveva assaporato la voluttà, assaporato la potenza. Tuttavia per molto tempo era ancora rimasto in cuore un Samana e di questo l'accorta Kamala si era benissimo resa conto. Era ancora sempre l'arte del pensare, dell'attendere e del digiunare, quello che indirizzava la sua vita. E ancor sempre gli rimanevano estranei gli uomini del mondo, gli uomini bambini, come egli rimaneva estraneo a loro. Il mondo l'aveva assorbito, il piacere, l'avidità, la pigrizia e infine anche quel peccato che gli aveva sempre disprezzato e deriso come il più stolto, l'avarizia. Siddhartha cominciò a praticare con crescente accanimento e passione il gioco in denaro e in gioielli, cui prima si era accostato con un sorriso di indulgenza, come un costume degli uomini bambini. Era un giocatore temuto. Pochi si arrischiavano con lui. Tanto alte e temerarie erano le sue puntate. Giocava per una necessità del cuore. Lo sciupio e il gioco del miserabile oro gli procuravano una gioia feroce. In nessun altro modo egli poteva dimostrare più apertamente e più altezzosamente il suo disprezzo della ricchezza, idolo dei mercanti. Così puntava alto e senza riguardo, odiando se stesso, disprezzando se stesso, incassava migliaia, perdeva migliaia, si giocava il denaro, si giocava i gioielli, si giocava una casa di campagna, guadagnava di nuovo e perdeva di nuovo. Quell'ansia terribile e opprimente che gli provava durante il lancio dei dadi, durante la sospensione d'attesa per le alte puntate, quell'ansia era ciò che egli amava e cercava sempre di rinnovare, sempre di intensificare, di stimolare, sempre più acutamente, poiché solo in questo sentimento egli sentiva ancora qualcosa di simile alla felicità, qualcosa di simile all'ebbrezza, qualcosa che somigliasse ad un'intensità di vita in mezzo alla sua esistenza sazia, tiepida e grigia. E dopo ogni perdita ingente, egli anelava nuove ricchezze, si rituffava energicamente nel commercio, costringeva più severamente i suoi debitori al pagamento, perché voleva continuare a giocare, voleva continuare a dissipare, voleva continuare a dimostrare il suo disprezzo per la ricchezza. E così seppe Siddhartha che il gioco era finito, che non l'avrebbe potuto più giocare. Un brivido gli corse per il corpo e nell'anima. Sentiva che qualcosa era morto. Ora Siddhartha intuì perché da bramino, da penitente, avesse invano lottato con il proprio io. Troppa scienza l'aveva impacciato, troppi sacri versetti, troppe regole per i sacrifici, troppa mortificazione, troppo affanno di azione. Pieno d'orgoglio era stato, sempre il più intelligente, sempre il più intelligente, sempre di un passo davanti agli altri, sempre lui a sapere, sempre lui a vivere nello spirito, sempre lui il sacerdote o il saggio. In questo sacerdozio, in questo orgoglio, in questa spiritualità s'era annidato il suo io. Là sedeva indisturbato e prosperava, mentre egli credeva d'ucciderlo con digiuni e penitenza. Ora se ne accorgeva, ora vedeva che la voce segreta aveva avuto ragione, che nessun maestro mai lo avrebbe potuto liberare. Per questo aveva dovuto scendere nel mondo, perdersi nel piacere e nel potere, nelle donne e nell'oro. Aveva dovuto diventare un mercante, un giocatore di dadi, un beone e un avaro, finché il sacerdote, il samane e lui fossero morti. Per questo aveva dovuto continuare a sopportare quegli anni odiosi, sopportare il disgusto, la dottrina, l'insensatezza di una vita squallida e perduta, fino al fondo, fino all'amarezza della disperazione, finché anche Siddhartha il gaudente, anche Siddhartha l'avaro potesse morire. Adesso era morto. Un nuovo Siddhartha s'era ridesto da quel sonno. Anch'egli sarebbe invecchiato, anch'egli un giorno avrebbe dovuto morire. Siddhartha era caduco, caduca ogni forma sensibile. Ma oggi egli era giovane, era un bambino, il nuovo Siddhartha, ed era pieno di gioia.
E noi oggi vogliamo fermarci qui.
Abbiamo rivelato fin troppo della trama. Speriamo che questa puntata del Biblioteradio vi sia piaciuta e magari ad alcuni di voi venga voglia di leggere il libro.
Come no? Seguiteci su Facebook, la nostra pagina è Biblioteradio, mettete tanti mi piace e soprattutto scriveteci. E soprattutto consigliateci dei libri da leggere.
Così come ha fatto la nostra ascoltatrice che ci ha consigliato Controcorrente di Huisman,
che infatti sarà il romanzo protagonista della prossima puntata, purtroppo ultima per quanto riguarda il 2013.
Grazie per averci ascoltato, ci rivediamo la prossima settimana, mercoledì, come sempre alle 21.30 su www.radiofonica.com con Controcorrente di Huisman.
Ciao! E ricordate,
ascoltate Biblioteca Radio perché leggere fa figo. Sì.